Allora, eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Una diretta assolutamente non prevista, come dire, fuori dai programmi. Non l'ho nemmeno annunciata, probabilmente non ha nemmeno una grandissima attinenza con gli ultimi fatti trattati, con gli argomenti che di solito trattiamo su questo canale. O forse sì, o forse invece ce li ha e come. Però nasce un po' da un'esigenza di discutere su un po' di cose che oramai quotidianamente vengono sottoposte alla nostra attenzione, o meglio, accadono, le vediamo, le guardiamo, le osserviamo a seconda anche dei punti di vista, anche dal nostro livello di sensibilità, di attenzione. Però forse meritano anche qualche istante in più di riflessione, di approfondimento rispetto a tutto quello che vediamo, che ascoltiamo soprattutto. Scusate che qui metto un po' un titolo anche per capire, far capire a chi si collega in questo momento di cosa stiamo parlando, perché mai in questo momento io sia online, perché l'ultima volta c'erano stati, insomma, dei fatti che richiedevano un commento a caldo, cioè appunto l'attacco prima di Israele all'ambasciata, al consolato di Damasco, poi la replica iraniana 11 giorni dopo. Quindi era anche abbastanza intuibile in quelle occasioni di cosa stessi per parlare, di cosa volessi parlarvi. Questa sera l'argomento è legato alla giornata di oggi, quello che si celebra oggi, cioè appunto il 25 aprile, la festa della liberazione. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche, anzi probabilmente molto più quest'anno di altri anni, di altre situazioni. Vengono alla mente un po' di cose che volevo condividere con voi, che magari sulle quali poi ascolterò volentieri anche il vostro contributo, il vostro commento eventualmente qui sotto. Ora, oggi, 25 aprile 2024, sono esattamente 30 anni. 30 anni sono un tempo veramente incredibile, lungo, enorme, lunghissimo, epocale, direi. 30 anni sono gli anni che passano, per intenderci, così per fare paragoni storici, tra 1948 e 1978, quindi tra la fine della guerra, o meglio l'inizio di una fase particolare come quella del 48, del dopoguerra, anche in Italia, in Europa, e il 78, con tutto quello che sappiamo, la nostra crisi sociale, il caso Moro e via dicendo, no? Per dire, comunque sono epoche. 30 anni sono veramente generazioni che nel frattempo dovrebbero almeno essersi passato il testimone, quindi comunque esserci stato un ricambio politico, di leadership, di potere culturale. Nel 1994, perché faccio riferimento proprio al 1994? Perché quell'anno eravamo reduci, era avvenuto pochissimi giorni prima la vittoria del centrodestra alle elezioni, la prima vittoria della cosiddetta Seconda Repubblica, comunque la prima volta che si votava col sistema maggioritario. Vinse il centrodestra, vinse Berlusconi. Da quel voto sarebbe nato il primo governo Berlusconi, che avrebbe avuto vita breve, ma comunque avrebbe rappresentato dal punto di vista storico un passaggio importante, anche perché era la prima volta che gli eredi politici del fascismo, cioè l'allora ancora Movimento Sociale, anche se si era presentato alle elezioni con il nome che poi avrebbe assunto il partito derivato dal Movimento Sociale, cioè Alleanza Nazionale, ma esisteva ancora il Movimento Sociale Italiano, che per sua stessa missione, per sua, direi, natura politica, era diretto erede della Repubblica Sociale di Salò, quindi del fascismo. Quel voto consacrò la vittoria, cioè una maggioranza nel paese, composita chiaramente, ma cui comunque quel partito aveva un ruolo, ha avuto un ruolo importante, e andarono al governo. Cioè, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana ci furono ministri, mi ricordo, l'unico che mi ricordo adesso è Tatarella, erano personaggi che venivano direttamente dal movimento sociale, da quella storia lì. Non era ancora nato quel governo, perché in Italia si sa che per fare i governi ci vuole molto, ci vogliono settimane di trattative, settimane anche di, come dire, di equilibri, di discussioni tra i partiti, anche per decidere chi è che governa cosa. È sempre stato così, fu così anche allora, e quindi quando ci fu la ricorrenza della liberazione, il 25 aprile, il governo Berlusconi non era ancora nato, c'era una maggioranza che si stava per formalizzare e formare un governo che poi sarebbe andato all'approvazione, al voto di fiducia alle Camere, ma si sentì nel paese, si sentì soprattutto da una parte del paese, quella che si richiamava ai valori dell'antifascismo, che almeno formalmente erano e sono ancora i valori fondanti della nostra Repubblica, fu quella di celebrare quel 25 aprile come non lo si faceva mai da tanto tempo, con una grande manifestazione nazionale a Milano. Io ci andai. Ricordo che fu una giornata molto intensa, dall'altro sotto un diluvio vero e proprio. Cioè, forse l'acqua che ho preso quel giorno l'ho presa poche volte in vita mia. Fu una grande, grandissima manifestazione, molto pacifica, molto bella, che attraversò Milano. E da Roma, appunto, andammo, ma allora esistevano ancora partiti che facevano queste cose, che quindi, come dire, mobilitavano i propri militanti, i propri iscritti, e portavano persone a manifestare, o meglio, organizzavano la loro presenza, perché nessuno poi ovviamente imponeva qualcosa, era una scelta. E fu un modo anche per testimoniare l'intenzione di mantenere viva quella memoria, quel legame con quei fatti, cioè con la storia del 25 aprile, con la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e successiva nascita della Repubblica, la Costituente, la Costituzione, che dice appunto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, si riconosce appunto nei valori che sappiamo, che tra le altre cose ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra le nazioni, e molte altre cose, per cui è una Costituzione che molti definiscono delle migliori mai scritte al mondo, nella storia. Da allora, da quel 25 aprile, quasi ogni 25 aprile, si è cercato di farne una festa che finalmente fosse una festa unitaria, non divisiva. Il che è abbastanza paradossale, se ci pensate, che cioè finché una parte politica era considerata assolutamente marginale o comunque era fuori dai giochi del potere, cioè quella che si richiamava, che non rinnegava il rapporto col fascismo, ma che anzi aveva messo sotto la propria fiamma, si diceva allora, almeno questa era la base, la bara di Mussolini, no? Perché quello si dice, insomma, perlomeno nella vulgata che si fa in ambienti fascisti, post-fascisti o proto-fascisti, non so come definirli, era questa la spiegazione dei simboli. Si rifaceva appunto al vecchio regime, era fuori dai giochi, anche se a livello poi di sottobanco, giochi politici, amministrazioni locali, sicuramente era un partito presente che già in altre situazioni aveva preso anche tanti voti, comunque prendeva molti voti. Però la cosa paradossale in Italia è che nel 92 quel partito, il Movimento Sociale, ottenne il minimo storico dei suoi voti, perché andò a finire sotto il 6%, se non sbaglio, ma due anni dopo si ritrovò poi al potere, si trovò al governo, si ritrovò sostanzialmente per il crollo della Democrazia Cristiana, per la fine conseguente della Prima Repubblica cosiddetta con Tangentopoli, per cui senza una vera evoluzione, senza nemmeno un grande dibattito, quel partito si ritrovò a essere un partito di governo, cioè passò dalla marginalità alla quasi centralità, non tanto per delle scelte proprie, dei processi di trasformazione. Faccio per esempio riferimento chiaramente al Partito Comunista, al compromesso storico, alle teorie elaborate da Berlinguer dopo i fatti del Cile nel 73, cioè a tutta una serie di questioni che erano state sicuramente portate anche un travaglio abbastanza lungo, abbastanza complicato, però aveva portato poi il Partito Comunista a essere un partito diverso da quello che era stato poco tempo prima. Ora, da quel momento però, questa ricorrenza, questa celebrazione non è mai stata una festa unitaria e non lo è stata perché la parte che si riconosce nella vecchia eredità di fatto non ha mai smesso di riconoscerla. Cioè ha continuato a guardare a quel periodo sempre con uno sguardo molto indulgente e anche i propri riferimenti culturali, storici, sono sempre molto ambigui su questo, no? La domanda di se essere antifascisti o meno, se riconoscersi nei valori dell'antifascismo, soprattutto la fece Fini con un'operazione pure abbastanza, se vogliamo, sbrigativa, in cui definì appunto il male assoluto il fascismo, anche se poi lui faceva riferimento soprattutto al nazismo, anche quello con un viaggio, questo è bene ricordarlo, perché tutti i passaggi vanno ricordati nella loro completezza. Se voi ricordate bene quel momento, che era il 2004, o meglio fine 2003, avvenne dopo un viaggio di Gianfranco Fini a Gerusalemme, cioè in Israele, cioè a contatto con lo Stato ebraico, che ancora non si era dato questa definizione, questa autodefinizione sarebbe data un po' di anni dopo, e comunque era un fare i conti, soprattutto con la Shoah, fare i conti con la persecuzione degli ebrei e con quell'eredità storica. Da allora una cosa è cambiata nella destra italiana, e faccio riferimento a quel partito, a quella parte politica, cioè la parte politica che fa riferimento al fascismo storicamente, che gli eredi di quel partito, e in questo caso parlo anche del presidente del Consiglio attuale, cioè di Giorgia Meloni, lungi dall'aver compiuto un esame storico, una maturazione, un'elaborazione anche di quell'esperienza, hanno cambiato posizione essenzialmente su una questione, che non è una questione marginale, sulla politica estera. E cioè, quelli che allora avevano come motivo, spesso anche di imbarazzata condivisione con la sinistra comunista, faccio riferimento anche a sinistra socialista, cioè la vicinanza alla causa palestinese, almeno idealmente, mentre la sinistra aveva anche dei legami organici legati appunto all'appartenenza di alcune formazioni socialiste o comunque di sinistra della resistenza palestinese, quella del movimento sociale delle forze, neofasciste, era una vicinanza che molto spesso era per così per un'opposizione storica allo Stato di Israele, più quasi per una forma di forse di nostalgia per un passato terminato. Quella posizione, che era anche poi rifletteva anche una posizione critica in alcuni momenti nei confronti della politica internazionale dell'America, voi ricorderete sempre che l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel suo curriculum ha anche due soggiorni nelle patrie galere, uno dei quali per aver lanciato una Molotov quando Bush padre venne a Roma, cioè era come militante del movimento sociale italiano, era anti-americano e in un'occasione era stato anti-americano al punto da compiere un gesto come quello che ho appena descritto. Ecco, questo era un po' l'humus culturale, no? Anche della destra italiana, della destra neofascista, non è storia, non ci stiamo a raccontare altre questioni. In questo hanno accompagnato la stessa sinistra istituzionale italiana in un cambiamento molto repentino, che ha portato invece a sposare completamente e senza se e senza ma le posizioni dell'America e quelle di Israele. Quindi oggi quello che è avvenuto nelle piazze italiane, e qui arriviamo alla cronaca, che sono state le immagini molto brutte, veramente molto brutte, cioè vedere a Porta San Paolo la sedicente brigata ebraica, io confesso, questo mi attirerò pure le battutacce magari, ma vederla lontano saranno i colori, saranno state le facce, a me sembrano più gli ultra della Lazio, tirare bombe carta contro i manifestanti con le bandiere palestinesi, insultare le donne, augurare loro stupri e cose simili, è stato quanto di più brutto io potessi mai immaginare per un 25 aprile. La cosa che però ci dovrebbe far riflettere è che l'ordine, quantomeno politico, culturale almeno sicuramente, che è derivato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè dalla vittoria di un'alleanza molto eterogenea tra forze liberal-democratiche, chiamiamo così, occidentali, e l'Unione Sovietica, il cui ruolo probabilmente non verrà mai ricordato abbastanza da noi, perché con gli anni il suo ruolo, il ruolo dell'Unione Sovietica nella sconfitta del nazismo, è stato molto relegato a un angolo, e questa è stata un'operazione culturale molto grave, compiuta attraverso vari strumenti, però quell'ordine di cose probabilmente è arrivato oggi al capolinea. Cioè oggi noi ne vediamo il funerale, potremmo dire così. La morte era già avvenuta un po' di tempo fa e faccio riferimento, ritorno a quel 25 aprile di 30 anni fa. Cioè ci sono dei passaggi nella storia che probabilmente non vengono percepiti immediatamente per quello che sono. Ma la fine del comunismo, la fine del patto di Varsavia, di tutto quell'equilibrio che era durato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi ripeto, dalla sconfitta, che era una sconfitta politica, militare, ma direi anche culturale, in un certo senso anche di blocco economico del nazifascismo, è durato fino alla fine della Guerra Fredda e dall'89 in poi, in particolare poi con il 90-91, la fine dell'Unione Sovietica, è venuto meno. E non è un caso che, come accade nella storia, i vuoti vengano riempiti. Da noi quel vuoto politico che si era venuto a creare per la fine della Guerra Fredda, per un ruolo che quindi il Partito Comunista aveva avuto e che tutto il fronte anticomunista aveva avuto in Italia, venne colmato dai post-fascisti. Venne colmato, sì, da Berlusconi, che ci mise una parte consistente, non ultima quella economica, quella finanziaria, che non è una banalizzazione, ma sappiamo quanto sia importante a un certo punto fare politica, avere le risorse e gli strumenti per farla. Però quel vuoto venne colmato da queste nuove, vecchie forze sociali. Il riferimento, e qui torno a passaggi che allora mi vedevano come giovane, come militante, come uno che viveva la politica ora per ora, furono le elezioni di Roma del 1993, cioè quelle in cui, a sorpresa, perché nessun sondaggio aveva previsto una cosa del genere, il vuoto lasciato dal pentapartito, dalla Democrazia Cristiana, venne colmato da Fini, che allora era segretario del Movimento Sociale Italiano, che ottenne un risultato incredibilmente buono, incredibilmente alto, e andò a giocarsi al ballottaggio con Rutelli in una sorpresa assoluta con il Movimento Sociale Italiano, che divenne di colpo il primo partito di Roma. Ecco, questi sono passaggi che ci devono far riflettere. Cioè, se 30 anni fa gli italiani, io dico gli italiani di Roma, comunque, che è una città medaglia d'oro della Resistenza, una città che ha vissuto il dramma delle fosse ardeatine, che comunque aveva avuto, sì, sempre una presenza neofascista molto, molto forte, molto grande, ma non aveva mai avuto corso il rischio di avere un'amministrazione, del movimento sociale, rischiò di averla, poi l'avrebbe avuta con Alemanno, ma già insomma eravamo in una fase diversa della storia, dopo la fine della Guerra Fredda, dopo la fine del Partito Comunista, dopo tutta una serie di eventi che a livello prima internazionale, poi calati anche nella nostra realtà, hanno sicuramente cambiato il paradigma stesso della nostra politica. Allora, per molto tempo si è parlato di memoria condivisa, ricorderete il famoso discorso di Violante, da Presidente della Camera nel 96. Tra l'altro Violante, che mi dicono oggi grande estimatore ricambiato della Meloni, cioè dell'attuale Presidente del Consiglio. Comunque, ci furono tutta una serie di di tentativi, direi anche di abboccamenti, per far sì che, come dire, per farsi piacere anche una situazione che probabilmente non era comunque di per sé così rosea e così positiva, cioè quella di portare a tutti i costi, riportare questo confronto, queste differenze all'interno di un territorio condiviso, che fosse quello comunque dei valori della Repubblica Italiana e quindi della Repubblica che è antifascista, della Repubblica che comunque ha sostituito un regime fascista. Beh, la conclusione che c'è da fare è che dopo 30 anni tutto questo è fallito completamente, nel senso che si è ridotto tutto a portare i fiori sulla tomba del Milite Ignoto, a fare generici appelli contro tutti i totalitarismi, a ribattere ogni volta come unico elemento in comune quello del giorno della memoria, il 27 gennaio, omettendo sempre una parte fondamentale di quel racconto, che cioè Auschwitz venne liberata dall'Armata Rossa. Cioè, che tutta quella storia comunque è una storia che va raccontata, ma va raccontata per intero e va raccontata per bene, non soltanto nelle parti che ci piacciono. È un processo iniziato da tanto tempo, perché ricorderete che nella Vita è bella di Benigni sono gli americani che rompono i cancelli, no, del lager, del campo di sterminio, che in altri casi sono stati gli americani, certo, però voglio dire, se tu scegli Auschwitz come metafora della Shoah e come sineddo, che diremmo, della Shoah, una parte per il tutto, e comunque come grande rappresentazione della persecuzione degli ebrei da parte del nazismo, non può che essere l'Armata Rossa a liberare Auschwitz. Ma così nella storia non è stato. Non è nel racconto che si è fatto poi di questa storia, questo è stato omesso. Così come sono state omesse molte altre cose, come sono state omesse anche tutte le parti che riguardavano il fascismo, riguardavano una storia tutt'altro che, come dire, accomodante, tutt'altro che semplice, perché c'è la storia del nostro colonialismo, in cui noi italiani abbiamo fatto come e peggio di tante altre potenze coloniali, quando si è trattato di sterminare, reprimere, uccidere, violentare. Questa è storia. Senza di questo non si capisce la Libia, quale tipo di rapporto possa avere mai con l'Italia, così come nel Corno d'Africa, no? Queste sono cose che si è molto, sono molto nascoste prima e con le quali non si è mai fatto veramente i conti dopo. La cosa incredibile è che però, al di là di tutte queste parole, le parole d'ordine, la retorica, fatemelo dire, anche la grande retorica che c'è, perché alla fine si riduce tutto a un chiedere al politico di turno: lei è antifascista, si sente antifascista, oggi si riconosce l'antifascismo, e alle polemiche tutte interne, io direi anche a un ambiente pseudo-intellettuale, per cui quando poi uno scrittore, un regista, un attore viene censurato perché magari deve fare un monologo in televisione, allora si riscoprono tutti indignati. Ho trovato oggi una definizione con cui mi rivedo, mi condivido, cioè l'antifascismo della ZTL, l'antifascismo di chi vive al centro storico e ogni tanto così si accorge, come dire, c'è un po' di puzza di repressione. Il che è fantastico, perché invece negli ultimi anni, e soprattutto direi negli ultimi 6 mesi, quanto poca democrazia, quanta poca libertà di opinione, di espressione nell'informazione ci sia, beh, questo tutti questi grandi pensatori appunto della ZTL non l'hanno mai denunciato, anzi. Qui noi veniamo alla polemica sul monologo di Scurati. Ora, Scurati è uno che in una trasmissione di La Sette disse appunto che lui era, poverino, era un po' impressionato dai soldati israeliani che entravano armi in pugno nell'ospedale di Gaza, perché lui quei militari li sente fratelli, li sente suoi simili, li sente come uguali a sé, in quanto soldati, ragazzi, giovani occidentali. Ecco, questo è veramente un qualcosa di incredibile, perché se da una parte ci si sforza di ripetere delle parole in alcuni momenti, in alcuni passaggi, anche perché servono anche a fare polemica, a fare quel minimo, quella parvenza di opposizione che questa opposizione si concede di fare, tralasciando poi tutto il resto, a cominciare dal lavoro, a cominciare dai salari, ma d'altra parte questa opposizione è stata al governo fino all'altro ieri, quindi ci mancherebbe pure che facessero tanti sorpresi, che cascano dalla luna, perché quando poi l'opposizione è rappresentata da Schlein, Renzi, Conte, eccetera, eccetera, uno dice, vabbè, ma scusa, ma dove stavate voi? Siete scesi dalla luna adesso? Ma ogni tanto se ne ricordano e quindi magari vanno in piazza, come quando c'è stata la repressione degli studenti manganellati a Pisa, e sono andati tutti, ovviamente in pieno, sotto al Viminale, che era anche domenica, centro storico, fa comodo. Io, per esempio, in quell'occasione ho rivisto incredibilmente dei personaggi che credevo oramai mummificati, persi così in qualche vuoto temporale, come Zingaretti, tanto per citarne uno. Però su tutto questo, sulla Palestina e su quello che sta accadendo, la nostra sinistra non ha avuto nulla da dire per 6 mesi e continua a non dire nulla. Io qua vi metto un articolo, perché è un pugno nello stomaco, è scritto in inglese, ma tanto lo riprenderemo, su The Cradle, e si parla appunto nelle fosse comuni, e siamo arrivati a 390 corpi trovati nelle fosse comuni di fronte all'ospedale di Gaza, uno degli ospedali di Gaza, si crede, si hanno, ahimè, buoni motivi per credere che alcuni palestinesi siano stati sepolti vivi dall'esercito israeliano. Ora, questo sarebbe l'ultimo dettaglio orribile di uno schifo che va avanti oramai da troppo tempo, sul quale però non si parla, perché è molto più facile essere tutti d'accordo su questioni come il femminicidio, come contro l'omofobia e tante belle questioni come queste, ma che dire qualcosa su un genocidio che sta andando in diretta oramai da 6 mesi e sul quale tutti questi bei rappresentanti della nostra sinistra, del nostro alveo costituzionale, del nostro parterre politico, non hanno avuto quasi mai nulla da dire, se non qualche timida voce ogni tanto. E oggi in piazza è venuto probabilmente, come dire, la resa dei conti, cioè si sono scontrate due realtà che sono incompatibili. Cioè quella della presunta eredità di quello che una volta, insomma, era anche una comunità anche molto attiva intellettualmente, cioè la comunità ebraica, e un'altra parte della sinistra, che in questo almeno è rimasta coerente con quello che ha sempre fatto, e che sostiene la Palestina. Ma sono venuti a fare i corti, cioè per cui il 25 aprile, invece di essere un momento che celebra la liberazione del paese, è un momento che ne sancisce il fallimento da un punto di vista culturale e politico, con una classe dirigente assolutamente incapace di governare, ma anche di interpretare tutto questo, e con una memoria storica che è andata a farsi benedire. Perché io quello che mi chiedo è, ma come si può fare oggi riferimento all'orrore della Seconda Guerra Mondiale, ai vagoni piombati, ai rastrellamenti, alle decimazioni, ai bombardamenti, alla pulizia etnica, a tutto questo, e poi tacere su quello che sta avvenendo in Israele soltanto perché è Israele che lo sta facendo? Questo io trovo assolutamente incredibile, che da noi poi avviene in modo molto più meschino, diciamo pure la verità, perché tu ti ritrovi con la stessa partita di giro che poi frequenta i salotti televisivi, che scrive sui giornali che non compra nessuno, ma che comunque poi vengono ributtati, riamplificati, ridiscussi, messi in rassegna stampa, eccetera, eccetera, ma sono praticamente tutti loro. E l'opposizione a tutto questo è affidata a delle minoranze, come siamo noi in fondo una minoranza. Cioè lo fai a tuo rischio e pericolo, lo fai mettendoci tu la faccia, mettendoci le parole, ma certo non c'è un vero confronto su questo. Perché non ci può essere? Perché nel momento in cui questo potrebbe arrivare a essere un confronto aperto, cioè che ci si scontra anche, ma si cerca un motivo per cui trovare una sintesi politica, scatta invece la violenza. E guardate che la violenza scatta dall'altra parte, eh. Cioè, non mi interessa dire che ci sono stati scontri. La repressione che si sta vedendo nelle piazze italiane, nelle università italiane, nelle università degli Stati Uniti, in Germania, cioè in Germania stanno impedendo addirittura di tenere convegni. Se lo ricordava Marco Carnelos due sere fa, ricordava appunto che addirittura un ex ministro greco gli è stato impedito di parlare, di partecipare a un convegno. Qui siamo veramente a un passaggio storico terrificante. Se quello che sta avvenendo nelle università americane avvenisse, ad esempio, tanto per fare un esempio a caso, in Iran, noi oggi avremmo i titoli dei giornali, avremmo le manifestazioni, avremmo qualcuno che si taglia un pelo, una ciocca, una orecchia, e facciamo tutto così, perché tanto per quello ci sdegniamo. Ma lì hanno mandato l'esercito, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando? E qui non mi sembra che siano disposti ad arretrare di un millimetro anche su questo, perché le immagini le potete vedere tutti. La polizia che cosa ha difeso, che cosa ha tollerato, delle minacce anche proprio espresse, ci sono le immagini con tanto di volto, ci manca soltanto il nome, fatte nella piena consapevolezza dell'impunità, perché tanto si sa che certe cose potranno essere dette. Se quello che mesi fa l'ex ambasciatore israeliano a Roma ha detto in televisione, cioè che a loro non gliene importa niente dei diritti umani e che il loro obiettivo è ammazzare tutti quelli che vogliono colpire Israele, l'avesse detta qualsiasi altro, di qualsiasi altro schieramento o nazionalità, l'avrebbero incriminato per istigazione all'odio. Questo è veramente un momento in cui non venissero più a parlare di valori occidentali, di valori della democrazia, di tolleranza, di libertà di opinione. Perché se non ti riescono a schiacciare, relegandoti appunto nella, come dire, nell'invisibilità o nell'irrilevanza, la repressione fisica violenta avviene come? Nella dimostrazione di quello che sta avvenendo in America in queste ore, in questi giorni, e quello che è avvenuto anche da noi, perché non è che si sono menati da soli, ragazzi. Cioè, chi oggi crede che queste siano manifestazioni violente, forse avrebbe dovuto farsi un viaggio nel tempo, se non è abbastanza vecchio, e ricordarsi quello che succedeva in Italia 30-40 anni fa, che è assolutamente, come dire, un fattore fisiologico della vita di un paese. Oggi noi siamo arrivati a un punto in cui qualsiasi forma di dissenso è repressa, è scambiata come istigazione a, come dire, alla rivolta antidemocratica. Qui è diventato tutto antisemitismo. Tu non puoi più dire nulla, non puoi elaborare nemmeno un'idea, un concetto, che se appunto non garba alla narrazione che si fa nei canali ufficiali, vieni appunto o isolato o al massimo ti fanno fare il ruolo che fanno fare alcuni ospiti che vanno nelle trasmissioni, quelle mainstream, cioè invitare qualcuno per dare l'idea di essere tanto tolleranti e democratici, magari acchiappare anche qualche visualizzazione o comunque spettatore che la pensa in modo diverso, e poi magari dargli addosso 5 contro 1, perché questo che è avvenuto nei vari Orsini, Di Battista, Collot, cioè Basile, non è una strategia casuale. Poi vai a vederli e sono gli stessi che poi parlano di tutto, dalla politica interna ai vaccini, a di tutto di più. Questo è il sistema in Italia che garantisce anche poi che è un tutt'uno con la politica e porta avanti questo tipo di racconto e di falsa libertà di opinione. Ma vedere oggi che quei valori del 25 aprile, che devono essere innanzitutto, come dire, il rifiuto totale per qualsiasi altra situazione che somigliasse anche lontanamente a quello che il 25 aprile aveva sconfitto, vederli invece negati a Gaza, vederli negati in Medio Oriente, è veramente la sconfitta morale di questo paese. Ma probabilmente anche più in generale. Ho delle altre cose da dire, ma vorrei prima leggere qualche commento per non parlare soltanto io. Comincio da prima. Gianluca, saluta e ragione. Come vedi la morte di Arafat? Un insuccesso o un non rispetto dei patti presi al palazzo di vetro, quando l'OPA aveva il ruolo di osservatore? Sì, beh, Cesar, il passaggio, anche la morte di Arafat è una morte molto puntuale. Io ricordo che comunque quando è avvenuta era già avvenuta in un momento particolare della storia della Palestina, quindi già il sostanziale fallimento poi della pace di Oslo. Anche quella è una morte abbastanza sospetta, c'è chi dice che sia stato avvelenato, poi morì a Parigi dopo un presunto avvelenamento, non si è mai capito, ma è anche vero che in quel momento cominciava veramente a segnare il passo anche la leadership di Arafat. Gli americani, qui sempre Gianluca ricorda invece i fatti della seconda guerra mondiale, bombardarono la Polonia, comunque la Polonia dall'alto, perché è il luogo privilegiato di Hitler. Miranda qui ricorda, grazie al presidente Putin, al presidente russo Putin, la storia viene ripulita per la gioia di molti. Questo però non l'ho capito, scusami, non ho capito il senso, ma forse ci ripenso un po'. Il problema, dice Nando, è anche che manca un'opposizione. Quello che oggi si proclama antifascisti, mi riferisco a chi siede nei banchi di sinistra al Parlamento, sostengono i nazisti ucraini e Israele. Ma questo è esattamente questo il punto. Cioè, una sinistra critica, che poi non per forza si debbano prendere le parti in tutto e per tutto di una fazione, di un'altra, di un paese, ma quanto tempo è, per esempio, che non c'è un convegno, un'occasione di studio dei fatti di politica internazionale? Che non sia la solita passerella dei rampini e vari, cioè che poi viene fatta in televisione. Cioè, quanto tempo è che non c'è un momento di riflessione sulla questione palestinese? Ma fino al 7 ottobre non ne parlava più nessuno, diciamoci la verità, non se ne parla nemmeno adesso. Non se ne parla nemmeno adesso. Ci si rifugia in una formula, ecco appunto gli slogan, come si fa per il 25 aprile. La soluzione dei due stati, ma a me questa cosa farebbe ridere se non fosse tragica. Cioè, quando li fai i due stati, me lo devi spiegare. Oggi, dove lo fai lo stato palestinese, me lo devi spiegare. Ma soprattutto, ma perché non l'avete fatto prima? Cioè, quando qualcuno dice no, ma facciamo fuori Hamas e poi facciamo lo stato palestinese, ma io dico, cioè, veramente, ma una volta credo che una cosa del genere sarebbe stata spernacchiata e sarebbe finita lì come osservazione. Oggi vanno in televisione a dirlo, vengono pure pagati per questo. Mauro, non si deve parlare sotto casa Libera Giordania, via gas petrolio. Quello schifo è stato pianificato a marzo 2003. UE vuole quel gas e l'Italia vuole fare la slot. Questa è un'altra delle spiegazioni che si danno, ma è comunque all'interno di una cosa anche più complessiva, no? Sergei qui dice: condivido tutto quello che dici, i governanti e gli oppositori pensano solo al loro tornaconto personale, non c'è alcuna indignità morale né tantomeno storica. Cioè, in tutto questo, no, quello che volevo dire, l'ideologia è stata demonizzata. Dall'89 in poi tutto quello che è ideologico, tanto che si attribuisce la parola ideologico come dispregiativo, cioè una ricostruzione ideologica, ma l'ideologia ha anche degli aspetti, come dire, positivi, anche perché l'ideologia magari ti costringe a studiare, a capirla, l'ideologia, cioè è anche una cosa complessa. La crisi delle ideologie non è stata soppiantata da ideali, è stata soppiantata da ideali di comodo, da ideali e da motivazioni che cambiano molto repentinamente. Se non parlare sempre della sinistra, la Meloni parlava contro Obama e contro l'estensione della NATO a est nell'Europa, poi una volta che è diventata Presidente del Consiglio, col cavolo che lo ripete quello. Per fortuna sono i video che rimarranno a futura memoria, ma tanto ci facciamo poco con la memoria, abbiamo visto, no? Ecco, per dire, cioè, anche un orologio rotto 2 volte al giorno segna l'ora esatta. La Meloni ha detto delle cose giuste qualche anno fa, insomma, evidentemente poi ha adeguato le lancette del suo orologio al ticchettio di quello che conviene per il potere. Miranda dice: da anni non festeggio più il 25 aprile, ma io sono andata via in Svizzera, è una cosa privata che non interessa a nessuno. Ma in effetti, guarda, io oggi non sono andato in piazza e non me la sono sentita, anche perché già era chiaro cosa sarebbe successo. E si cercava il pretesto per parlarne, per distogliere l'attenzione da quello che sta succedendo a Rafah, dal fatto che di fatto che Israele stia per procedere con dire, probabilmente, veramente io uso il termine pesante, ma la soluzione finale nei confronti dei palestinesi, è per il fatto che le ultime turbulenze che abbiamo vissuto nelle settimane scorse tra Iran e Israele servono a Israele per, come dire, disincagliarsi dall'impasse in cui è precipitata con con Gaza e con quello che non riesce a risolverle, perché lo sta risolvendo a costo di vite umane, quasi tutte dall'altra parte, quasi tutte appunto sui palestinesi, e nella totale indifferenza e ignavia del mondo intero. C'è un articolo oggi molto, molto interessante e anche molto, molto amaro. C'è un'analisi fatta da Marco Carnelos, che abbiamo avuto ospite qui, io qui ve lo linko, e parla appunto dell'ultimo rapporto che è uscito in America, che è veramente incredibile, cioè dell'intelligenza americana, che è il rapporto annuale sulle minacce. Beh, insomma, leggetelo, chi sa l'inglese non dovrebbe avere difficoltà a leggerlo, non è molto lungo, ma di fatto in questo rapporto anche quello che sta accadendo a Gaza si spiega con l'esistenza di formazioni terroristiche come Hamas, con l'influenza di attori regionali come l'Iran e con le pretese di influenza di attori come Cina e Russia. Cioè, tutto questo Israele non viene manco nominato. Non è che c'è un'occupazione che va avanti da oltre 50 anni, a barba delle risoluzioni ONU, che c'è una situazione umanitaria, che la Palestina non ha ancora uno Stato. Cioè, in un documento ufficiale dell'intelligence americana c'è scritto questo. Questo è un segno evidente, non solo, come dire, che gli Stati Uniti fossero con Israele, non c'era manco bisogno di scriverlo, ma che non ci sia nemmeno più la capacità di guardare la realtà. Lo stesso proprio racconto è un racconto balordo, è un racconto falso, che è evidente, come dire, è una negazione, come qualcuno che nega la realtà e se ne inventa un'altra, innanzitutto con se stesso. E quindi probabilmente questo è un dato, è un segnale della decadenza politica dell'America. Però attenzione, quando si parla di questo, c'è poco da essere contenti. Perché non c'è una consapevolezza e non c'è un'alternativa, nel senso che questo crollo, questo declino, questa incapacità degli Stati Uniti, come dire, di essere il gendarme del mondo, significa che tutto questo è lasciato liberamente fuori controllo, come nel caso di Israele. Israele non ha nemmeno più bisogno del via libera degli Stati Uniti per fare quello che sta facendo, lo fa comunque. Cioè, nello stesso rapporto non si cita nemmeno mai il fatto che ci siano state delle risoluzioni e che Israele non abbia minimamente pensato di rispettarle, anche perché tanto non c'è nessuna forma di censura. Esatto, come dice qui Gianluca, Sacchetti, se avessi con te lei istiga all'odio, così direbbero fuori, ma lo dicono e lo fanno, anche perché altrimenti Facebook non mi avrebbe bloccato le dirette, ma quelle sul canale, della pagina, così come tante altre gente ti fa venire il mal di stomaco. Io oramai non mi invitano più da nessuna parte, ma l'ultima volta che 10 giorni fa sono stato in una televisione e qui ci sia stata, come direbbe mia moglie, la seconda, cioè la prima e l'ultima che mi hanno invitato, perché il fatto che io sia andato lì a dire guardate che è Israele che per primo ha attaccato in violazione del diritto internazionale e questi sono rimasti spiazzati, cioè non si aspettavano, che si aspettavano il solito coro, come dire, anti-iraniano, perché chi finge di interessarsi di certe questioni, quando ti chiede qualcosa dell'Iran, si aspetta che tu faccia una solita sparata, il regime, la dittatura e questo e quell'altro. Così siamo messi. Cioè, nel senso che già soltanto esprimere delle opinioni diverse è un motivo di totale sconforto e perdita di lucidità totale. L'ipocrisia occidentale spiegata allo Stato pure, sei un grande, io ti ringrazio, ma io ripeto, le immagini che stiamo vedendo in America, ripeto, facciamo finta che fossero in Iran, che fossero in Russia, che fossero da un'altra parte, ecco, la dittatura, guarda, guarda cosa succede lì. E che non vuol dire che dall'altra parte non accada, io non sto dicendo questo. Domani sera noi facciamo una diretta, anzi, Davuto non sarà in diretta, ma può rispondere con video alle vostre domande. Parleremo di tutto, fate domande anche sull'Iran, situazione interna, la condanna a morte del rapper iraniano. Parleremo anche di quello, non vi preoccupate, si parla di tutto. Però non ci venite a dire che da quest'altra parte i valori occidentali, ma quali valori occidentali? I valori di bombardare gli ospedali. E prima avete detto che non l'avevano bombardato loro, che era Hamas. Poi che si erano che siamo bombardati da soli, poi che era giusto bombardarli perché sotto c'era massa, poi li tiri giù pur una volta svuotati e li distruggi, poi trovi le fosse comuni fuori da questi ospedali. E dove stanno i valori occidentali? Stiamo cercando sottoterra i valori occidentali, forse lì stanno. Sì, siamo irrilevanti, ma quanta colpa ha quello che si definisce sinistra? Assolutamente sì. Sì, questo io sono d'accordissimo. D'altra parte, sai, quando poi, adesso fatemi essere cattivo, però ci sono dei personaggi che non sopporto. Quando uno che è stato presidente, cioè scusatemi, segretario di un partito nazionale, che è stato pure con una storia, un curriculum politico assolutamente di rilievo, nel PC di Torino negli anni 70 non devi essere proprio l'ultimo degli scemi se eri un dirigente. E se sei stato ministro della Repubblica e poi ti beccano che rubi il profumo dentro il duty free, cioè mo sinceramente, ma veramente qui io penso che ci sia proprio un declino umano di tutto questo. Ovviamente parlo di Piero Fassino, che è diventato negli anni il più grande sostenitore di Israele, cioè addirittura ne fa del sostegno a Israele un motivo di unità della sinistra. Poi mi chiedo pure con chi si debba unire la sinistra, visto sono tutti per Israele. O Renzi, che in televisione l'altro giorno, anzi non su televisione ma l'ho visto su YouTube, diceva no, Israele non sta commettendo un genocidio, perché tecnicamente non è un genocidio, adesso è diventato pure tecnico dei genocidi Renzi, e dice che a Gaza c'è un grande problema e lui questo se ne rende conto, che però questo problema potrà essere risolto solo con l'eliminazione di Hamas. Mi chiedo anche questo, e qui arriva un altro punto, ma io dovrei andare a votare e scegliere tra qualcuno di questi? Allora quando si astengono gli iraniani fanno bene, ma se mi astengo io faccio male perché lascio decidere gli altri? Io in questo momento non sento di dare il mio voto a nessuno, perché so che sarebbe un voto irrilevante che finirebbe soltanto per contribuire a una grande pagliacciara, soprattutto per quello che riguarda il Parlamento europeo, che non serve a nulla se non a fornire di stipendio un po' di personaggi veramente incredibili che ingrassano grazie appunto a noi, salvo poi magari tuonare contro lo Stato i costi della politica, quando gli fa comodo, ma è veramente uno spettacolo raccapricciante. Cioè la sinistra, che comunque ha dei legami storici, culturali, con la causa palestinese. Io ricordo quando nel Meramad arrivava le feste dell'unità, poi le cose strane della vita, poi tanti anni dopo ho conosciuto sua figlia Rania, che è stata anche ospite qui diverse volte senza sapere che fosse sua figlia inizialmente. Però questi erano i nostri legami, erano i valori per cui si andava in piazza, i valori per cui ci si innamorava pure della politica, gli ideali, il fatto di una lotta di liberazione. Adesso si arriva a dire che chi scende in piazza per la Palestina o è scemo o è un terrorista. Io trovo incredibile, si è fatta la polemica contro un cantante che ha detto stop al genocidio, il giorno dopo l'ambasciatore israeliano ha protestato, quindi in pratica tu hai ammesso che voi state compiendo un genocidio. C'è anche un livello di veramente di stupidità. I manifesti, il tweet del ministro degli esteri israeliano che mette il Colosseo con i missili e l'Iran potrebbe attaccare anche voi. Ah, perché non hanno fatto un bel tweet con la foto del consolato di Damasco distrutto da Israele con 16 morti, tra cui anche due civili? Quello però non esiste, però quello ti rispondo che quelli hanno fatto bene, perché quelli sono morti, sono eliminazioni, sono teste decapitate, come ha detto un tizio che ho sentito. Sarebbe incredibile ripensare, se io avessi saputo tutto questo, come cantava qualcuno tanti anni fa, veramente, veramente quel 25 aprile di 30 anni fa, mi sarei detto, aspetta, non sali su quel pullman. Se pensi che magari pure tutte le persone, tante che stanno su questo pullman per andare a Milano, un giorno saranno sedute e andranno poi magari dietro la bandiera di Israele a protestare quando Israele sarà compiendo un genocidio, ma protesteranno contro quelli che protestano per la Palestina. Ultime 10 ore. Comitato regionale di Washington, lasciamo che l'Europa venga uccisa dalla Russia in una grande guerra e che gli Stati Uniti stiano tranquilli e lontani. Quella non è sinistra, dice Maria Teresa, è una truffa organizzata per incontrare il target elettori di sinistra, puro marketing. Questo sono perfettamente d'accordo, è una bella definizione. Cioè è il target del marketing, elettori di sinistra, e funziona però, con qualcuno funziona ancora. Con qualcuno funziona ancora anche il ricatto, ma se non vai a votare poi vincono quegli altri. Vorrei sapere qual è la differenza tra in questo momento tra il PD e, come si chiamano, Fratelli d'Italia. Tanto che non appena c'è stato la reazione, la replica dell'Iran a Israele, la Schlein ha pubblicamente appoggiato il governo italiano dicendo che in un momento del genere l'opposizione è pronta a sostenere il governo in un momento di crisi. Poi ma quale? Quale crisi? Ma perché stai in Israele tu? Ma questo dice molto sulle intenzioni, no? Cioè sul quadro generale, perché sappiamo che noi siamo un paese a sovranità limitata e abbiamo tante basi americane qui sul nostro territorio, che i nostri vincoli, direi persino la nostra sicurezza, i nostri servizi segreti sono stati di fatto appaltati ad Israele. Quindi siamo legati mani e piedi a Tel Aviv, e mi sembra che da sinistra a destra l'atteggiamento sia lo stesso. Cioè, comunque, il padrone non si mette in discussione. Gianluca ancora, questo è uno dei piani che sarà alla base dell'intera strategia di Washington sull'Ucraina. Non so se hai ascoltato i discorsi di Biden. Sì, Biden, che tra l'altro credo che stia arrivando a un livello totale di disfacimento psico-fisico veramente devastante. Io mi chiedo come farà ad affrontare una campagna elettorale, se ci arriva alla campagna elettorale, per fare una battuta cinica, ovviamente se ci arriva. E dall'altra parte non so quando, con Trump, che cosa ci aspetta veramente, e mi chiedo ancora, 300 milioni di americani, questi sono i due candidati per le prossime elezioni, tutte e due in due fanno 300 anni a momenti, e soprattutto sono espressione di quanto di peggio ci sia, perché se Trump magari, questo diceva Carnelos l'altra sera, sì, proverebbe subito a disimpegnare dall'Ucraina, e non è detto che poi invece il fronte lo avrà a Taiwan, perché invece per lui la Cina è il grande nemico. Dioden, grande comico afro-francese, allontanato come infrequentabile perché antisemita, era fatta che tristezza. Insomma, sai che questo vi racconto un aneddoto, visto che insomma siamo anche in vena di ricordi questa sera. Io Dioden l'ho conosciuto a Teheran. Se ti devo dire la verità, io però la sua cugina non l'ho capita, però trovo incredibile che fosse stato addirittura arrestato a un certo punto, comunque messo ai margini. Faceva un po' ridere questa cosa, ma era anche molto autoironica del fatto che lui, di origine camerunense, quindi nero, si metteva la divisa nazista e faceva questi spettacoli. Devo dire, però non mi faceva ridere, ma forse io non lo capivo. Però non è che arresti qualcuno perché ti fa ridere, se no sai quanta gente dello spettacolo starebbe in galera. E ha messo una sola ideologia, per questo non si può parlare di altre ideologie. Sì, Mauro la dirà Abnoslot, sì, infatti pure a me suonava male, comunque avevo capito il senso, grazie Mauro. Sì, è vero, no, a questo appunto non si può parlare l'ideologia, che poi l'ideologia dovrebbe essere quella del libero mercato, che però da noi fa ancora più ridere, perché poi in Italia non mi veniva a dire che c'è il libero mercato, che c'è una libertà di impresa vera, perché non c'è. Leggo qualcosa da Instagram, scusate, altrimenti non li so. No, scusate, ho fatto un disastro. Ho toccato una cosa e mi è sfuggito quello che stavo seguendo. E comunque si diceva appunto delle ultime vicende sempre legate a quanto è avvenuto in questa giornata. Scusate, ma purtroppo ecco, quando si fanno le cose così ogni tanto ci si perde e non mi ritrovo il commento che stavo leggendo, e si parlava appunto, sì, tutti la sinistra c'è ma silente, sì è vero, cioè comunque ci sono, ma hanno guardato bene anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Io questo poi vorrei ricordare, cioè nel senso che tutte le persone che sul caso, cosiddetto caso, come si chiama il tizio che non ha fatto il monologo, aiutatemi un pochino per favore, è talmente scurati, si sono, come dire, indignati e offesi, però col cavolo che hanno detto qualcosa invece per Gaza, magari per tanti mesi. C'era un commento prima, mi perdonerete, ma mi è sfuggito dalla visualizzazione della diretta, che parlava appunto di un altro episodio abbastanza sconfortante che è avvenuto oggi. Prima riesco a rileggerlo, lo farò. Per favore, se potete ricommentare, abbiate pazienza, ma con Instagram ci sono sempre dei problemi tecnici, perché ancora non hanno integrato i commenti qui su StreamYard. Buonasera, scusa, non c'è più, ma quali ordini occidentali? Sono solo economici. Questi sono convinti a fare la propaganda, riescono a fare tutto, è vero. Hamas, Netanyahu, ISIS, Obama. La presenza di Putin ha dato coraggio a molti intellettuali in Europa e in Africa a esprimere pensieri e raccontare cose mai sentite prima. Sì, peccato che però, cioè, io questo insomma, non riesco a provare simpatia per Putin, per cui non c'è, io ricordo sempre dalla Politkovskaja e di altre questioni che hanno a che fare invece con la Russia, in cui insomma, diciamo, in quel caso Putin non è che sia poi così tanto aperto al confronto e al dialogo, quindi questo non me lo dimentico. Monio aria tutta la vita, unico monio aria veramente dato con grandissimo coraggio e con grandissima onestà, veramente sempre ha detto la sua, interviene anche andando contro, gli hanno dato dell'antisemita, cioè io francamente insomma, sono riuscito a dare l'antisemita anche a lui. Samani Restart di Annalisa Bruchi, l'inviata osa affermare che la brigata ebraica ha forzato un blocco, viene subito intimidita da studio la Bruchi, afferma che loro non caricano e via incensare. Sì, ma immagino questo. Ma sicuramente, guarda, io non guardo più la Rai, Mediaset, nemmeno la 7, li vedo ogni tanto poi sui social ripresi, ma non li guardo perché mi dà il voltastomaco. Cioè mi dà il voltastomaco il vedere questo coro unanime di persone che stanno lì a commentare, a parlare, a sostenere soltanto sempre, come dire, delle ragioni veramente incredibili. Simone, buonasera. Forse l'unica persona ammirevole e coerente di tutto questo è Moni Ovadia, tra l'altro espulso dalla comunità ebraica, è considerato un ebreo che odia se stesso e disprezza il suo popolo. Assolutamente. No, ma no, io adesso non voglio dire che non ci sia nessuno, che non ci sia più nessuno da stimare o che assolutamente, come dire, ci sia il vuoto e che si fa fatica tutto questo a trovare una visibilità, fa fatica a trovare una vera sponda. Questo è quello che io dico sempre, no? Per le manifestazioni che a Roma ogni 2 sabato ci sono per la Palestina. Il problema è che poi siamo sempre gli stessi, che non c'è una sponda politica e tutto questo alla fine rimane lì, rimaniamo noi che da 6 mesi andiamo in piazza e vediamo che magari a seconda pure delle giornate siamo sempre di meno. Ma non c'è nessuno che raccoglie queste voci, non c'è qualcuno che poi vada a rappresentare politicamente. Devo dire che non ci stanno nemmeno lì in piazza, cioè anche tanti, tanti volti noti e voci note, se ci fossero e fossero più presenti, sicuramente darebbero un segnale diverso. Dall'85 non sono riuscito più a votare, è uscito dal senso di colpa e il conato da voto utile a non disperdere. Infatti io con questa cosa del voto utile a non disperdere, io pure mi sono veramente stufato. Questo è veramente, veramente brutto, triste, ma è così. Ecco, questa è l'esito di una arrestata di Annalisa Bruchi, l'inviata osa affermare, è questo che sta dicendo prima, scusate, grazie, come mi era venuto in mente. Era un momento di vuoto. Marco che dice, non pensi che il movimento paneuropeo di Varoufakis potrebbe cambiare le carte in tavola e trovarsi il consenso? Non lo so, non lo so, io capisco, cioè, ma se uno poi non va a votare, invece se vota qualche formazione anche piccola, comunque può dare un segnale. E che poi anche lì all'interno si creano delle cordate di persone che onestamente poi sfruttano anche questo per la loro carriera. A me non sempre piace, però questo io rispetto poi come dire, l'opinione di tutti, e spero da qui al giorno del voto di avere un motivo forte per andare a votare, e votare anche magari chi magari non eleggerà nemmeno un rappresentante. Vincenzo dice rispetto Santoro, io pure rispettare lo rispetto, delle cose le condivido, altre meno, e va bene comunque. E qui appunto, forse già l'ho letto, Democrazia Sovrana è popolare, momento a sostenere. Ripeto, io in questo momento non riesco a non riesco veramente a trovare una motivazione per andarci a votare. La morale, dice Andrea, è che tutti da destra e sinistra hanno capito che per governare devi baciare scarpe a Israele e USA, e questo è probabilmente la grande verità di tutta questa storia, cioè che in tutto questo non c'è la possibilità di una linea diversa, di una via diversa, e che quindi l'unica sia veramente attenersi al mandato, come dire, veramente agli ordini di scuderia, che sono quelli del Israele ha sempre ragione, una volta era il Duce ha sempre ragione, adesso possiamo passare a Israele ha sempre ragione. Gilda dice, non seguo l'informazione in TV da anni, preferisco cercare da rete dove è ancora possibile informazione libera. Mi chiedo, visti i tempi, per quanto ancora? Qui Gilda dice una cosa molto, molto giusta. Cioè, anch'io mi chiedo, vista l'aria che tira, e visto che appena possono, colpiscono, perché appunto mi sono trovato in diverse occasioni anche con i canali social, comunque bloccati o parzialmente bloccati, o con degli avvisi, per cui devo stare attento a usare anche certe parole chiave quando metto nelle descrizioni del video, perché altrimenti me lo chiudono. E ricordato sempre che tutto questo è fatto, come dire, in modo indipendente, assolutamente in perdita da un punto di vista economico. Però è chiaro che a volte mi chiedo, magari arriverà un momento in cui si troverà anche la scusa, il pretesto per chiudere anche questa di voce. D'altra parte, a me le limitazioni che hanno imposto su Facebook era con l'accusa di incitamento all'odio, quando io ho condiviso un articolo sull'ISIS, che era chiaramente un articolo di analisi dell'ISIS, ovviamente anche da una prospettiva molto anti-ISIS, e mi è bastato quello per chiudermi, per impedirmi di fare dirette per un mese. Non è una cosa poi tanto, quindi è un'ipotesi, ma quanto più qualcosa che è successo. Il problema non è solo l'Europa, anche i paesi arabi musulmani, al di là della retorica, fanno tutti affari con Israele. Il patto di Abramo anti-Iran è ancora attivo. Beh, anche questo è un altro dato di fatto, cioè che comunque i paesi arabi, che spesso hanno strumentalizzato anche la questione palestinese, non è un mistero, si guardano bene dall'interrompere davvero i rapporti con Israele, dall'interrompere la vendita di petrolio ad Israele e di avere dei taciti accordi, cioè taciti, accordi sotto banco anche in questioni di sicurezza, di strategia militare. Cioè, la Giordania forse è l'esempio più palese, più chiaro di tutto questo, ma non è soltanto la Giordania. E che la questione palestinese è rimasta orfana ancora una volta. Cioè, non è bastato soltanto il tradimento dei paesi arabi, non è bastata la fine dell'Unione Sovietica e quindi il blocco socialista con tutto quello che ne è derivato, ma continua anche questa ipocrisia tutta interna a una parte di mondo arabo, dei governi dei paesi arabi. Questo è verissimo. Ci siamo già dimenticati di Afghanistan, Kurdistan, eccetera, eccetera. Sì, ma voglio dire, anche perché la coerenza dell'Occidente e anche del nostro modo di raccontare tutto quello che è accaduto negli ultimi 25 anni sta tutta lì, non si scampa. Insomma, Gilda dice, mi è capitato di postare su Facebook un articolo di Avvenire sull'attacco dei droni, ho ricevuto una semi-reprimenda per un articolo, è grave. Sì, d'altra parte ricordiamoci una cosa, come funziona tutto questo? No? Questo è un po' come per quello che riguarda la comunicazione, che comunque è un aspetto fondamentale, come dire, dell'umanità. Da che mondo è mondo, l'uomo comunica, comunicano anche gli animali, ma insomma, in un mondo globalizzato come il nostro, la comunicazione è fondamentale. Allora, come nel campo della finanza, le agenzie di rating, cioè quelle che danno i voti e che quindi stabiliscono spesso se poi un paese è più o meno fallito, più o meno affidabile per investimenti, sono imprese private a cui si è data un'importanza, come dire, sovranazionale. Allo stesso modo, il grosso delle reti digitali e non digitali sono in mano a privati. Sono in mani a privati che poi spesso appaltano la sicurezza, il controllo di queste reti ad altri privati. Il caso di Meta Facebook in Italia è emblematico, direi, perché voi sapete che il controllo ufficialmente delle fake news, ma di fatto di una forma di censura di Facebook in Italia è affidata a Open, cioè la testata online di Enrico Mentana. Beh, insomma, voglio dire, una società che comunque fa capo a un giornalista che è più di un semplice giornalista, decide se per esempio quello che io pubblico su Facebook sia una fake news o meno, decide se io sia uno che incita all'odio o meno. Beh, mi hai detto niente. hai detto niente, se a me mi bannano dappertutto e non posso pubblicare più nulla. Io magari, quindi io perdo, posso perdere, non so, in ordine delle migliaia di contatti, ma ci sono qualcuno che può perdere milioni. Comunque delle notizie possono essere completamente oscurate, altre possono essere date in un altro modo, perché io ricordo che in tutta questa storia ci sono state tre notizie, non una, tre elementi chiave della questione di Gaza, che sono false notizie date da Israele. La prima, quella dei bambini decapitati, lo stesso Mentana avrebbe detto che lui aveva i filmati, ma poi non l'aveva fatti vedere per una questione di sensibilità. Poi alla fine, lo stesso Israele, grazie a un'investigazione giornalistica di più 972, è emerso che quello era falso, era stato detto volontariamente in modo falso per dare subito un impatto molto forte, no? Dopo il 7 ottobre. La seconda notizia è quella degli stupri di massa, anche quella è una notizia falsa, non ci sono testimonianze, rapporti che abbiamo certificato che siano avvenuti da parte di Hamas il 7 ottobre. La terza, che è più di una falsa notizia, questo è veramente, come dire, un elemento che ha inquinato le politiche a livello internazionale, è il coinvolgimento del personale delle Nazioni Unite nell'organizzazione degli attacchi del 7 ottobre. Ma ad oggi, questa è una notizia ufficiale di ieri, Israele non ha potuto produrre prove di quanto sostenesse. Peccato che però molti paesi, tra i quali il nostro, abbiano interrotto i finanziamenti a quell'agenzia immediatamente. È bastata lì le regole del diritto non valgono, valgono le accuse, magari anche le calunnie. Ecco, questi sono tre elementi alla faccia delle fake news. Su questo, ovviamente, Open, Mentana, Meta e tutti quanti hanno dormito sonni tranquilli. Come ricorda nell'articolo Carnelos, per gli Stati Uniti e per tutti vale l'assunto per cui ai nostri amici è consentito tutti, a tutti gli altri c'è la legge. Open sta sempre a cercare fake news russe mai viste, ma quelle israeliane o statunitense che ci bombardano non le vedono mai, ma è ovvio, no? Poi non pare vero quando possono colpire la Russia, fare della Russia il mostro che fa di tutto di più, quindi dalla repressione interna alla mancanza di libertà, a tutto, quello tutto, le fake news, i putiniani, cioè, in questi anni abbiamo assistito anche alla nascita di nuovi di neologismi incredibili, per cui bastava che tu esprimessi un qualche dubbio sulla guerra in Ucraina, che hai tacciato di essere putiniano, delle cose veramente incredibili. Però tutto quello, le falsenze non esistono, così come tutto quello che invece viene riportato per colpire qualcuno, qui parliamo di Iran essenzialmente, quindi per colpire l'Iran, quando c'è qualche notizia, anche mezza notizia, su cui ci si può appigliare, diventa la notizia del giorno. E vedete che nei prossimi giorni questa tendenza continuerà, ma ne parleremo soprattutto domani. Simone dice, a proposito di Kurdistan, ricordo che Khamenei, a proposito di un Kurdistan indipendente, affermò che non vogliamo altro Israele in Medio Oriente, o sbaglio? Questa definizione non me la ricordo, è probabile, molto probabile, però non me la ricordo. Che l'Iran non voglia il Kurdistan indipendente è noto, è geopoliticamente anche abbastanza comprensibile, perché nel 1991 gli ipocriti democratici celebrano la fine della storia. Ecco, la storia ci sta presentando il conto di un mondo dominato negli ultimi 30 anni da questi folli plutocratici. E questa è vero. La Russia viene isolata da tutto e tutti, i rapporti spaziali sono uniti con gli occidentali, non è ipocrita tutto ciò. Ma è molto ipocrita, così come pure è particolare anche l'attenzione che c'è contro la Cina, no? Cioè, nel senso, tutto quello che poi ha a che vedere con la Cina, qui è stato anche, come dire, occasione di discussione con qualche spettatore che forse ha anche un po' travisato l'intenzione, ma abbiamo parlato di Cina qualche settimana fa. Ma poi fare le critiche, io le critiche le faccio anche con l'Iran, cioè, non è che mi sembra che qualcuno mi dice che non critico mai, ma non è vero. Ma questo non significa che però uno creda poi tutta alla propaganda che si fa contro la Cina, contro l'Iran, contro la Russia o contro chi che sia. Cioè, nel senso che nel caso della Cina tutto quanto diventa insostenibile, diventa terribile, diventa antidemocratico, dittatoriale. Però invece quello che riguarda Israele, che applica la legge militare sui palestinesi, quello va benissimo e lo rimangono l'unica democrazia del Medio Oriente, questo è incredibile. Gilda ancora dice, c'è da essere estremamente preoccupato, l'informazione libera rende più forte la democrazia, diversamente. Questo purtroppo è una cosa che è venuta meno oramai da tanto tempo, poi in Italia abbiamo vissuto delle contraddizioni enormi, no? Con tutta la questione legata a Berlusconi, al partito azienda, al fatto che molti media fossero appunto in mano sua, e poi comunque non c'è da tempo avere editoria anche libera, un vero giornalismo, le inchieste. Se pensiamo alla fine che ha fatto Repubblica, insomma, è abbastanza triste tutto questo, no? Cioè, e d'altra parte è vero pure che oramai le cose sono cambiate e la vera editoria, la vera informazione indipendente, secondo me, può stare soltanto altrove, può stare nella rete, non può stare assolutamente in una forma anche di, come dire, che economicamente e commercialmente ha delle imposizioni così pesanti, quasi insostenibili oramai. E sì, dice Fabrizio, Israele e Italia dell'informazione mondiale sono tutta europea. Sì, questo purtroppo è verissimo, cioè basterebbe vedere poi le voci che si alternano, che sono sempre le stesse, e gli opinionisti che sono sempre gli stessi, e poi andare a vedere anche il loro curriculum e vedere quale spazio trovino sempre oramai, in modo quasi ossessivo. Putin, dice Simone, si sta appaltando la questione palestinese, l'ennesima strumentalizzazione, la Cina e la Russia potranno fare qualcosa, fare da mediatori? Questa è una bella domanda, io me lo chiedo da tempo, io non so se però loro veramente abbiano l'interesse, la volontà di andarsi a imbarcare in un'impresa come questa. Cioè, se veramente Putin o la Cina abbiano interesse a assumersi una responsabilità enorme in cui hanno fallito tutti, e qual è il loro tornaconto, quale potrebbe essere, che tanto in politica, soprattutto in politica internazionale, si fanno le cose per interesse, se c'è un ritorno. Qui onestamente non lo so, staremo a vedere. Certo che gli ultimissimi sviluppi potrebbero essere in questo senso, cioè che probabilmente sono gli unici che potrebbero dare una svolta alla situazione. Ma anche lì è molto vago, perché poi anche la Cina fa affari con Israele, li fa con l'Arabia Saudita, li fa con Israele. È molto particolare, non è nemmeno così lineare il tutto. Io non conosco l'Iran, dice Sergei, ma quando vedo demonizzare l'intero paese su questione dei peli delle donne, capisco che la stessa becera propaganda contro Putin. Sai, il problema è questo, no? Cioè, quando si colpisce l'Iran, io ho visto oggi i commenti, ecco, e poi sulla condanna a morte del rapper, ne parleremo domani, quindi non entro nella situazione questa sera. Quando si parla di quello, subito il commento è poi so però si critica Israele, e questo è l'Iran che poi fa guerra a Israele. Ecco, questa è la cosa, è quello che volete voi. È quello che, quando poi sono accorto di argomenti, cioè quasi sempre i filo israeliani tirano in ballo. Ed è indubbio, cioè questo bisogna fare attenzione. Io lo dico anche molto, vuol dire, anche con amarezza. C'è un film nelle sale italiane che io non sono andato a vedere e che credo non andrò a vedere, che è Tatami. Semplicemente perché quando ho visto che comunque è già sfruttato da un punto di vista di propaganda per rifare la stessa storia sull'Iran, cioè è possibile parlare di Iran se non ne parli in una chiave di opposizione, quindi qualsiasi film deve essere un film di opposizione, non può essere un film che racconta magari una storia, all'interno di questa storia c'è anche una denuncia sociale, no, deve essere comunque con questa visione qua. E onestamente mi sono un po' stancato, mi sono un po' stufato di andare da qualcuno e poi magari sentire commenti di chi il paese non lo conosce, non ne conosce la storia, non ne conosce le persone, non ne conosce nulla, e però poi alla fine viene a farti la morale. Questo comunque torneremo. Andrea dice, io intendevo i curdi del Rajava in Siria che hanno aiutato la sconfiggere. Ah sì, certo. No, no, ma infatti quello si è scordato, come pure su quello si è scordato il ruolo dell'Iran, eh? Perché quando c'è l'Iran che fomenta il terrorismo, si è scordati che se non ci fosse stato Soleimani, l'ISIS sarebbe entrato a Baghdad, altro che. Ma tanto, voglio dire, mi sembra che qui la memoria è molto, 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 molto intermittente. Miranda a leggere i classici russi. Ecco, qui è un ottimo invito alla lettura, leggete russi, leggete Dostoevskij, leggete Turgenev, cioè Padri e figli, per me rimane un libro meraviglioso, veramente conosciuto troppo tardi. È anche un libro, vuol dire, anche molto facile da leggere, cioè anche come consistenza, lo consiglio assolutamente. Se non l'avete letto, magari leggere Chekhov, leggere Gogol, perché comunque i racconti di Piero Burgo sono un'altra grande raccolta di storie, di racconti. Come si è fatta a boicottare tutto questo, cioè a boicottare la cultura russa, a boicottare gli incontri di Paolo Nori o i concerti o il balletto. Io credo che questo dovrebbe essere i valori occidentali, questa è la barbarie, questa è veramente una follia in cui le imposizioni che crediamo di mettere agli altri, le sanzioni anche culturali che mettiamo agli altri, in realtà ce le mettiamo a noi stessi, privandoci anche delle cose belle, ma comunque. Vediamo altri commenti. A me danno dice Raida dell'amante taglia gola se parlo positivamente di Islam per non dire simpatizzante con l'Iran è così, sapessi se a me sono anni questo abbiamo già letto. Una proposta, almeno un tentativo. Ora, perché non c'è più tempo per evitare la soluzione finale che Israele vuole praticare contro il popolo israeliano, richiesta di entrare nei BRICS, grazie, ma da parte di chi però? I BRICS, richiesta di entrare? Perché, cioè, ti ricordo che la Palestina non è nemmeno uno Stato, quindi non ha nemmeno una proprio per fare una cosa del genere. Poi, onestamente, pur entrando nei BRICS, cioè, non credo che questo cambierebbe qualcosa. Non so se ti fidi a questo. Pensare, Sergei, che pure mi stava sulle balle perché amico di Berlusconi, oggi sono un putiniano. No, io non sono un putiniano, però semplicemente. A parte dell'amicizia con Berlusconi, che era veramente la dimostrazione, come dire, di una comunanza di affari. Non provo, non condivido quasi nulla della visione politica di Putin, ma riconosco che Putin è un politico, cioè che comunque è di un altro livello rispetto a Biden. Non parliamo dei nostri, cioè stiamo su un'altra capacità anche di capire la politica, anche se anche ha fatto lui stesso degli errori veramente tragici, compreso l'Ucraina, penso io, cioè nella valutazione anche nella misura delle forze. Penso proprio che viviamo in un grosso reality. Invece qui ormai il termine democratico è un surrogato edulcorato per intendere civile civilizzato, tutto in chiave colonialista, ovviamente. Ecco, e questo è un concetto che io mi sento di sposare appieno, cioè mai come oggi noi siamo affetti da una visione colonialista. Veramente un colonialismo culturale che si è fatto oramai largo e che in questo è un punto fondamentale, la cosiddetta sinistra, almeno da un punto di vista culturale, ha avallato in pieno, ha sposato in pieno. Cioè il mantra dell'unica democrazia del Medio Oriente è un mantra colonialista, cioè nel senso si dà proprio l'idea del perché quell'etichetta valga soltanto quando serve in certi momenti, ma giustifichi poi tutto il resto. Di questo abbiamo parlato tante volte, ma non continuiamo a parlare, mi sembra un'osservazione molto molto giusta. Complicato, dice Fabrizio, per Putin, avendo in Israele molti ebrei russi, dovrebbe prendere decisioni drastiche. Questo è un punto verissimo. È un punto da qua non si può prescindere. Come sa, le proteste delle università americane potrebbero avere il peso che hanno avuto le proteste contro la guerra in Vietnam, anche alla luce delle prossime elezioni americane. Io credo di sì. Io credo che questo che sta dicendo Silvia è un punto importante, molto importante, proprio nell'economia dell'equilibrio di questi giorni, perché quello che sta avvenendo in modo molto diffuso in quelli che sono negli Stati Uniti dei centri importanti, le università sono importanti, anche che formano la classe dirigente del futuro, e perché sta mettendo in crisi anche i finanziamenti stessi a queste università e che quindi sta tirando fuori tutta una serie di contraddizioni e di questioni che sono pesanti. Forse noi, come al solito, qui ce ne accorgiamo tardi, perché da noi poi il sistema è diverso, ma io in questo ho la sensazione che dovremmo avere più fiducia nelle ultime generazioni, che sono probabilmente migliori della mia, me ne parlo io in questo. Mi sbilancio. Buonasera, io ormai non vedo più da anni le serie TV mainstream che ci bombardano con notizie fake, che spacciano per veri, aprendo una finestra di Overton o illimitata. Dobbiamo svegliarci, questo è verissimo. Infatti, sono d'accordo perché io pure non guardo più, non riesco a guardarlo perché mi dà veramente il volto a stomaco, mi fanno venire veramente una rabbia che sale e non ci trovo poi nulla, nulla veramente interessante. Preferisco leggere semmai. Ascoltare canali di informazione all'estero, persino israeliani sono più interessanti, più pluralisti di quelli italiani, poco ma sicuro. perché lì una linea di opposizione che è anche data dal fatto che magari sono fatti da israeliani e palestinesi, ricordo sempre più il 1972, ma anche Electronic Intifada, eccetera, eccetera, sono fonti sicuramente più interessanti. Lo stesso Arez, cioè, che è un giornale israeliano, è più leggibile di Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa, ma anche il Post, lasciamo stare. Mi preoccupa, dice Mauro, molto questo attacco media, governi, enti, tutti contro, ma ciò che mi terrorizza è il livello di faccioneria, credoneria in cui l'agenzia è arrivata, guidati. Sì. Conosci Marjane Satrapi? Mi chiede Maria Teresa. La conosco, se dici se la conosco personalmente, no, l'ho incontrata una volta tanti anni fa qua a Roma, non ho fatto manco una grande impressione. La Satrapi ha fatto un bellissimo fumetto, ormai La bellezza di 25 anni fa, un film anche bello, in cui comunque è tratto dal suo fumetto, ha raccontato quella storia, dopodiché in Iran non c'è più tornata, dopodiché ha raccontato la sua vita, che va benissimo, cioè, ci mancherebbe, cioè, che chi raccontando la propria vita ha dato voce ai temi, le corde più incredibile dell'umanità, insomma, anche dell'arte. Però, secondo me, è una voce che non basta per capire l'Iran. Quel suo racconto è il suo racconto personale, è anche un racconto abbastanza particolare, cioè di una famiglia medio-alta borghese, di sinistra, iraniana, che vive la rivoluzione, vive il dopo-rivoluzione in un certo modo. È da leggere, non è però qualcosa che basta per capire l'Iran, anche che nel frattempo è passato un quarto di secolo. Poi devo dire che è anche diventato un personaggio, lei, così come Hasan Hafizi, come Shirin Ebadi, che sono personaggi, cioè interpretano loro stesse, vanno in giro con pensi anche molto elevati per parlare di Iran, e hanno fatto della loro vita e anche, se vogliamo, del loro travaglio, il loro business. Non lo so. Io quando ho letto che, non so se poi è riuscito nelle sale, Persepoli in una versione restaurata, sinceramente non mi sembra un'uscita casuale. Non mi sembra proprio un'uscita casuale. Sarei stato curioso di vedere se fosse uscito, per esempio, un Walzer con Bashir nelle sale in questo momento, col cavolo. Cioè, nel senso che comunque se c'è da fare qualcosa che sia di denuncia o comunque contro l'Iran, è sempre ben accolto nei nostri mercati. Uno lo può vedere. Io non ci riandrò nelle sale a vederlo perché, sinceramente, l'ho visto diverse volte, il fumetto l'ho letto tante volte, per carità. Però, insomma, mi dà un po' l'idea un po' di un richiamo vaccinale, cioè rifacciamo, è un po' che non si parla di Iran, rimettiamo qualcosa che ricorda, che ci dice quanto sono brutti e cattivi gli iraniani, così ne possiamo parlare con più facilità. Marco, complimenti per la competenza e la conoscenza dei fatti che dimostra di trasmissione così c'è. Io vi ringrazio, tra l'altro colgo l'occasione di questo commento per invitarvi a iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, che è il modo migliore per restare sintonizzati, ricevere gli aggiornamenti quando viene pubblicato pubblicare i contenuti nuovi. Per ogni diretta, sapete che poi io ricavo almeno 3-4 video brevi che rimandano poi al video lungo. L'invito è iscrivervi, mettere vi piace, a voi non costa nulla, se vi piace ovviamente, ma è un modo anche per far crescere il canale. Se poi volete accedere a dei contenuti riservati che comunque ci sono, c'è il modo per abbonarsi al canale YouTube, vi ricordo che costa €4,99 al mese, è l'unico modo che ho per portare avanti, per così coprire parte dei costi di tutto questo. Se volete mi date una mano e comunque avrete poi dei contenuti extra, a volte anche film, pur quando è possibile, film iraniani sottotitolati, o se no dei contenuti anche delle dirette riservate in cui magari poi ci confrontiamo anche più liberamente. Quindi l'invito, lo ripeto ancora una volta, perlomeno anche soltanto iscriversi, mi darete una mano. Putin no, ricordiamoci di cosa ha fatto in Cecenia, ma infatti io onestamente non ho nessuna simpatia per Putin. La discultura colonialista ha invaso il nostro quotidiano, una gravissima pandemia collettiva intellettuale. Questo è vero. Ma anche perché quello che io dico sempre, ma non è possibile che un giornalista parli di tutto, e l'Italia è l'unico posto in cui anche i talk sono fatti con tutti i giornalisti, che sono sempre gli stessi, che parlano di tutto, dalla governo nazionale a questioni internazionali più ampie, che non è possibile. Cioè, io ripeto, non è che io parlo di tutto, su certe questioni mi fermo perché non le conosco, perché preferisco parlare di quello a cui dedico più tempo e più energie, ma se no non si può prendere in giro le persone così. Cosimo dice: per quanto riguarda la censura dell'arte, non mi stupisco, visto che abbiamo come ministro la cultura uno del calibro dello spessore di San Giuliano, e questo pure c'hai ragione pure tu. Ha detto una cosa, non è che anche prima stavamo messi benissimo, eh? Perché io con tutto i tanti motivi per cui questo esecutivo non mi piace, però non ricordo nemmeno Dario Franceschini, cioè non dimentico manco Dario Franceschini, per carità. Il giornalismo, TV giornalismo non esiste, sono solo dati di pendimento, di questo è vero, è proprio così. Nel 1936, uno dei maestri, George Bernanos, scrisse: i nazisti elimineranno fatalmente i propri ebrei perché non c'è spazio per due popoli eletti nel mondo. Ci vede molto lungo, questo è un po' particolare, ma insomma vale la pena anche rileggere anche Bernanos, non va male. E a Scansione 12: i prossimi palestinesi siamo noi, perché la terra promessa del loro Dio è tutta terra. Allora, io questo non arrivo a questa descrizione qua, non la condivido, però rispetto alle opinioni, anche se su questo non sono d'accordo. Antonello: Israele oggi ha investimenti ovunque, banche, c'è l'Italia che controlla l'80% del business del mondo, ecco perché nessuno li ferma. A tentare di avere prodotti antisemita, complottista, questo sicuro, te lo dicono. Come si fa ad essere così cinici, ad assistere a un genocidio in diretta e ad affermare di essere democratici di sinistra senza vergognarsi? Io è questo che scrive qui Rosalba è veramente quello che a me mi distrugge in certi momenti. Come si fa a essere pronti a indignarsi anche per questioni giuste e poi distogliere lo sguardo su quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, in particolare in questi ultimi 6 mesi? Questo io vorrei chiudere con questa riflessione di Rosalba, che è veramente terrificante. Basti pensare al cinema, ecco, scusate, sono tornato su Instagram, la musica, i riferimenti che si hanno sono limitatissimi. E leggere il laterale, guarda, io ho dedicato una diretta proprio su YouTube, c'è ancora, proprio del come leggerlo di Datteran. Il Datteran è strano perché per me fu il primo passaggio per poi, io lo lessi pochi mesi prima di andare per la prima volta in Iran, e intervistai a Roma Hasan Nafisi, che conobbi in un paio di occasioni, di due incontri, uno dei quali molto lungo, passammo parecchio tempo insieme. Ho un giudizio molto articolato su quel libro. Cioè, lo ritengo un libro che vada letto, che anche quello è un libro che è datato, che è un libro che si riferisce a una parte della storia iraniana, che non basta quello per capire l'Iran, sia perché è una visione, è un racconto, anche quello di un vissuto proprio, ma anche perché ormai è fermo a più di 20 anni fa, anche quello. Cioè, questo è un punto, questo che non è da poco. Se nel 2024 noi leggiamo e prendiamo come punto di riferimento un articolo, un fumetto, un film che è stato realizzato alla fine degli anni 90, vuol dire che in mezzo ci passano più di 25 anni. Ma se noi parlassimo, prendessimo una cosa del genere per qualcosa fatto 30-40 anni fa, noi dovremmo parlare dell'Italia con le Brigate Rosse, col compromesso storico, col pentapartito, con tante altre questioni, cioè con tutta una serie di evoluzioni politiche che oramai appartengono alla storia. Ma lo stesso si fa con l'Iran. Io ripeto, per quello che riguarda gli studi sull'Iran, manca tutta una parte dedicata alla Repubblica Islamica, alla storia politica della Repubblica Islamica, che ahimè manca. Cioè c'è in modo molto circoscritto, marginale, ma uno studio e un dibattito vero di carattere scientifico su questo manca, e non parliamo qua del giornalismo, perché abbiamo visto che cosa ci propone oggi il giornalismo. Domani diretta, sì, domani sera diretta alle 21. Domani sera alle 21, se avete domande che volete fare o a me o a Davud, che è a Teheran, che non difficilmente riuscirà a collegarsi in diretta, ma farà dei video, me li sta già mandando, le ha già mandate delle clip e le vedremo domani insieme. Nel frattempo, cioè alle 21, oggi sono alle 21.30 perché la diretta è decisa all'ultimo, però ecco, se vi iscrivete al canale e attivate le notifiche, non rischiate di dimenticarlo. Qui Filippo dice anche una cosa che volevo anche dire, questa, cioè dice: perché se il mainstream ci racconta cose non vere sull'Iran, perché non dovrebbe valere per Putin? La Cecenia è stata chiamata dai ceceni perché c'è lo stesso stato islamico dell'ISIS. Magari parleremo un'altra anche di questo, così anche tutta la questione dello Xinjiang, no, in Cina, anche quello. È uscito l'altro anche un libro ultimamente che parla di questo in modo molto critico, cioè del presunto genocidio degli uiguri e diciamo un po' decostruendo un po' quel racconto. L'obiettivo principale di certi fenomeni che è sempre ridondante è quello di far scoppiare tutti i costi della guerra mondiale, e anche questo purtroppo non è nemmeno sbagliato. Raffaele che dice: ma scusate, se la classe politica vi fa così schifo, perché non provare a fare politica? Anche questa è una bella domanda, magari cercheremo di parlarne meglio. Allora, io vi ringrazio, abbiamo superato l'ora e trenta, un'ora e mezza di diretta improvvisata. Grazie per essere stati qui. Vi ricordo domani appuntamento alle 21. Se su YouTube è meglio, per favore, se potete iscrivervi al canale, fate iscrivere, mettete mi piace, perché riusciamo a creare una base più ampia. Se avete domande, mettetele nel commento anche qui sotto, per domani intendo, o comunque su tutti i canali social, li trovate anche nella descrizione, e domani parleremo in modo più dettagliato di Iran, anche con parecchie novità per quello che riguarda la questione interna. Grazie ancora una volta per essere stati con me, per aver partecipato con le domande, che sono tutte, ringrazio anche per il tono delle domande, perché è molto importante anche che si partecipi anche con, come dire, la civiltà e la puntualità con cui avete partecipato voi questa sera. Grazie a tutti, buona serata.